qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Oggi Ayatollah Khamenei terrà incontro con un gruppo delle donne. Iran al via alla prima conferenza internazionale della Scuola del Martire Soleimani. E ancora Iran, liberare al-Quds il giusto compenso del sangue di Soleimani. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì il 4 gennaio 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda sempre Ucraina e lavoro macchina della disinformazione. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Conoscere Islam, un programma dedicato alla presentazione della fede islamica. Ora passiamo alle notizie. La guida suprema della rivoluzione islamica terrà un incontro con un gruppo di donne alla vigilia dell'anniversario della nascita di Hazrat Zahra, figlia del profeta dell'Islam. La pace sia con loro. Oggi, mercoledì, un gruppo delle donne d'elite, attiviste culturali, sociali e scientifiche incontrerà l'Ayatollah Khamenei alla vigilia dell'anniversario della nascita di Fatima. Venerdì, il 13 gennaio, si festeggerà l'anniversario della nascita di Fatima Zahra, figlia del profeta Muhammad, sposa dell'imam Ali e madre dell'imam Hassan e Hussein. In onore alla figura della figlia del profeta, l'anniversario della nascita di Fatima è stato dichiarato in Iran come giornata della madre e della donna. Ha preso il via la prima conferenza internazionale della Scuola del Martire Soleimani. Secondo l'IRIB, il presidente del Parlamento iraniano ha tenuto il discorso di apertura della conferenza, dopodiché si aprirà la sezione di resistenza con la presenza e gli interventi degli ospiti stranieri e iraniani ed intellettuali stranieri che studiano in Iran. Il segretario della conferenza ha spiegato che domani, cioè giovedì, ci saranno 8 sezioni specializzate, tra cui Governance, la Scuola del Martire Soleimani, Religioni, la Scuola del Martire Soleimani, la sociologia, la politica, la sicurezza militare, l'etica strategica e i media e la Scuola del Martire. martire Soleimani. E Mohammad Reza Naqdi, un alto ufficiale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha dichiarato domenica scorsa in una cerimonia a Poikdasht, vicino a Teheran, che la scuola di pensiero del martire Soleimani ha illuminato la strada affinché tutte le nazioni del mondo, in cerca di libertà, contrassereno la influenza dell'arroganza globale. Oggi il popolo dell'Iran e tutti i cercatori di libertà del mondo devono portare a termine il compito del martire Soleimani, che è quello di liberare Al-Quds, eliminare il regime sionista di Israele e cacciare gli Stati Uniti dalla regione, ha dichiarato Naqdi. Stati Uniti e regime sionista continuano a utilizzare i media per ritrarre il generale Soleimani, che era un portabandiera nella lotta al terrorismo, come un terrorista. L'arroganza globale vuole distorcere la realtà in Iran, un paese in cui leader e membri delle principali istituzioni governative sono eletti con il voto popolare, presentandolo come una dittatura, ha dichiarato Naqdi. Naqdi ha affermato che i nemici dell'Iran non sono riusciti a perseguire il loro programma di affrontare l'Iran attraverso la guerra, il terrorismo, la guerra culturale e la pressione economica, aggiungendo che hanno fatto circa 200 canali televisivi per lanciare una massiccia campagna di propaganda contro proprio la Repubblica Islamica. E continuano le politiche ostili degli USA contro il presidente venezuelano Nicolás Maduro. L'America ha annunciato di non riconoscere Maduro come il presidente legittimo di questo paese. Gli Stati Uniti considerano il governo di Nicolás Maduro in Venezuela illegittimo, nonostante l'opposizione maggioritaria in Parlamento abbia deciso di sciogliere il proprio governo guidato da Juan Guaidó. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price. Lo studioso e attivista politico americano Noam Chomsky afferma che l'assassinio del generale martire Qasem Soleimani, comandante della forza Quds, ha dimostrato che gli Stati Uniti sono uno stato canaglia che non hanno alcun rispetto per il diritto internazionale. L'omicidio di Soleimani è un atto straordinariamente pericoloso. Niente del genere è successo durante la Seconda Guerra Mondiale o durante la Guerra Fredda, ha dichiarato Chomsky durante un'intervista all'ex presidente degli Stati Uniti. Trump ha ordinato il 3 gennaio 2020 l'attacco con un drone contro il convoglio del generale Soleimani al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Baghdad su invito del governo iracheno. L'attacco ha ucciso anche Abu Mahdi al-Muhandis, il secondo in comando delle unità di mobilitazione popolare irachena, così come altre 8 tra iraniani e iracheni. I due comandanti erano molto popolari a causa del ruolo chiave che hanno svolto nell'eliminazione del gruppo terroristico Daesh, sostenuto dagli Stati Uniti nella regione, in particolare in Iraq e Siria. Nel luglio 2020, Agnes Callamard, relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni, in un rapporto aveva annunciato l'ordine di Trump. E Kevin McCarthy è stato bocciato per la terza volta alle elezioni per lo speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. La Camera si è quindi aggiornata a oggi a mezzogiorno per la nuova votazione. Nessun relatore ancora, proprio i nuovi membri hanno prestato giuramento. La pausa darà ai repubblicani la possibilità di riunirsi e forse elaborare un accordo proprio entro oggi. Il deputato repubblicano della California ha ottenuto nel terzo turno solo 202 voti. I ribelli repubblicani sono diventati 20 e hanno votato per Jim Jordan. Il leader della minoranza democratica ha ottenuto 212 voti, ovvero quelli di tutti i deputati del suo partito. Il flop di McCarthy, già la prima votazione storica, si tratta della prima volta che accade negli ultimi 100 anni negli Stati Uniti, un risultato umiliante per il repubblicano californiano osteggiato dall'ala trumpiana, dato che il suo partito ha la maggioranza alla Camera. La mancata elezione dello speaker paralizza ora la Camera, che non può nemmeno procedere con il giuramento dei deputati. L'esercito russo ha ucciso più di 200 soldati dell'esercito ucraino nelle ultime 24 ore, oltre a 130 persone della legione straniera. Lo ha detto il capo del servizio stampa del Ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. Più di 40 militari ucraini sono stati uccisi nella regione di Kharkiv. 90 soldati sono stati persi nel DPR delle forze armate ucraine nella direzione sud Donetsk. L'esercito russo ha distrutto più di 30 militari ucraini. La parte ucraina ha perso più di 120 soldati nella direzione di Krasnomalinsk. Inoltre sono stati effettuati scioperi nei punti di schieramento della legione straniera nell'area di Masliakovka e Kramatorsk. A seguito dell'attacco le perdite ammontarono a oltre 130 mercenari. E nel 2023 l'Inghilterra affronterà una delle peggiori recessioni e delle più deboli riprese del G7, con le famiglie che pagheranno a caro prezzo i fallimenti politici del governo, e quanto afferma una netta maggioranza di economisti intervistati dal quotidiano Financial Times. Più di 4 quinti degli economisti intervistati si aspettano che il Regno Unito rimarrà indietro rispetto ai suoi pari, con il PIL già in calo e destinato a farlo per gran parte e per tutto il 2023. Lo shock inflazionistico causato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina persisterà più a lungo nel Regno Unito che altrove, costringendo la Banca d'Inghilterra a mantenere alti i tassi di interesse e il governo a condurre una politica fiscale rigorosa. E Pechino ha condannato ieri l'imposizione di test Covid da parte di una dozzina di paesi ai viaggiatori provenienti dalla Cina, avvertendo che potrebbe prendere contromisure come ritorsione. Alcuni paesi hanno messo in atto restrizioni all'ingresso rivolte esclusivamente ai viaggiatori cinesi. Questo non ha basi scientifiche e alcune pratiche sono inaccettabili, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Ucraina e la disinformazione. Il 1 gennaio 2023 la Repubblica Popolare di Donetsk ha subito il primo bombardamento da parte del regime ucraino nell'anno appena cominciato. Il bersaglio dei missili sparati da Kiev è stata una caserma che ospitava militari russi. L'attacco ha provocato più di 60 vittime tra i soldati mobilitati. Per molti si tratta di un chiarissimo messaggio dell'intenzione americana di provocare un'escalation del conflitto nel corso del 2023. L'attacco segue comunque il modello delle ultime e relativamente efficaci operazioni contro le forze russe, spesso dentro i confini della federazione. Il primo dato da considerare è il ruolo decisivo svolto dalla NATO, sia in termini di intelligence sia per la probabile partecipazione diretta di militari occidentali alle operazioni di lancio. Questo aspetto conferma in pieno come quella in atto sia una guerra non tanto tra Russia e Ucraina quanto tra Russia e l'intera NATO, con tutte le implicazioni che ne conseguono. È un altro elemento cruciale e la natura provocatoria delle azioni del regime di Kiev e dei suoi sponsor, anche se la ragione di questo comportamento non è così scontata come potrebbe sembrare. Un'analisi dei fatti di inizio anno pubblicata dal blog The Saker osserva in maniera apparentemente ovvia come le provocazioni NATO non servano soltanto a stimolare una qualche reazione russa con l'obiettivo di scatenare l'indignazione dell'opinione pubblica occidentale o di legittimare nuove forniture di armi da destinare a Kiev. Mosca, d'altronde, conduce già da settimane una campagna di massicci bombardamenti quotidiani che hanno messo fuori uso buona parte delle infrastrutture ucraine. Quello che la NATO e Zelensky intendono provocare è piuttosto l'unica cosa che i russi non hanno ancora fatto, cioè, secondo De Sacker e altri commentatori indipendenti, l'operazione su larga scala che i vertici militari russi stanno evidentemente preparando. La questione fondamentale riguarderebbe i tempi dell'operazione decisa al momento della mobilizzazione di circa 300.000 soldati russi lo scorso settembre. Gli USA e la NATO sanno che l'offensiva russa è ormai inevitabile e, non avendo modo di ritardarla o impedirla, hanno come unica possibile opzione quella di anticiparla il prima possibile.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi proseguiamo brevemente gli aspetti più importanti sul cosiddetto Tahrif del Sacro Corano. Purtroppo, come è già stato detto, anche brave persone furono coinvolte nell'invenzione degli hadith. Fu chiesto ad Abu Ismail Faraj ibn Maryam al-Marwazi: da dove hai ricavato queste tradizioni narrate da Ikrimah, che è riportato da Abbas, che cita il profeta, il quale descrive la ricompensa che ha colui che recita ognuna delle sure del Sacro Corano? Disse: mi capitò di trovare della gente interessata soltanto al fiqh, giurisprudenza di Abu Hanif e al Maghazi di Ibn Ishaq. Pertanto inventai questi hadith per compiacere Dio e riportare così quella gente al Sacro Corano. L'invenzione di hadith divenne consuetudine nel mondo accademico islamico. Gli atei, gli zandir, gli scettici e gli ipocriti sfruttarono questo costume per trarne grandi vantaggi. Essi introdussero migliaia di hadith, accreditando la provenienza dai compagni più celebri del profeta, per distruggere la struttura dell'Islam, indebolirne la base e far crollare tutto l'edificio. Per esempio, il famoso ateo Abdul Karim ibn Abi Aywa fu condannato a morte dal governo di Kufa.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana e potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Quando era sul punto proprio di essere ucciso, disse: bene, sebbene mi uccidano, ho inventato 4.000 hadith rendendolo halal, lecito quello che è haram, illecito, e haram quello che è halal. Per Dio, vi ho fatto rompere il digiuno nei giorni in cui bisogna digiunare e vi ho fatto digiunare nella festività di Eid. Ma questo piano non poteva aver successo se non si fosse fatto credere ai musulmani che il Sacro Corano, anziché essere stato compilato durante la vita del profeta, venne redatto
pezzo dopo pezzo su ossa e fogli di carta circa 20 anni dopo la sua morte. Essi, i nemici dell'Islam, compresero molto bene la psicologia dei vari gruppi musulmani e presentarono i loro temi anticoranici, mascherandoli come meriti fasilat per i sahaba, i compagni, o per gli imam dell'Ahlul Bayt, così da deviare rispettivamente i sunniti o gli sciiti. Il veleno fu somministrato dolcemente e ingerito senza alcun sospetto. Il merito e l'onore di compilare il Sacro Corano furono attribuiti ad Abu Bakr o a Osman. Ogni fabbricante di hadith utilizzò la propria fantasia producendo moltissime tradizioni che si contraddicevano fra loro. Sayyid Hui ha esaminato in dettagli tutte le tradizioni dei giorni posteriori alla compilazione del Sacro Corano ed è giunto alla conclusione che il terzo califo non compilò il Sacro Corano. Ciò che egli fece fu unificare i musulmani nella lettura che si praticava a Medina, proibendo tutte le altre che erano sorte in seguito. Coloro che fossero interessati a studiare nel dettaglio questo aspetto facciano riferimento al suo Al-Bayan. Tuttavia, essendosi accreditata la storia della compilazione posteriore, fu facile far circolare hadith che dimostravano che molti versetti facenti parte delle varie sure erano andati smarriti e non potevano essere stati recuperati quando Abu Bakr o Osman vollero raccogliere il Sacro Corano in forma del libro. Attribuirono queste dichiarazioni ad autorevoli compagni e moli del Santo Profeta, la pace sia con lui. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.
Mm-hmm.